Furioso fu il risveglio. Furioso fu il risveglio delle Amazzoni. Appena avvertite che il centauro era sparito, le corde tagliate, Irine scomparsa dalla capanna delle bambine e le tre cagne messe fuori gioco con qualche trucco. Le tre bestie, portentose fiutatrici, inquiete per l'agitazione che sentivano attorno, furono portate ad annusare il giaciglio di Irine e le corde umide del sudore di Folo e poi incitate con alte grida. Metà delle Amazzoni, armate e guidate da Mata, lanciarono i cavalli dietro le cagne che correvano verso la sponda del fiume, sulla pista che Folo nella notte aveva percorso. Cavalcarono senza fermarsi per mezza mattinata. Le bestie sentivano sempre più forti sul terreno gli odori di Folo e Irine. Sulla faccia delle Amazzoni l'ira a mano si trasformava in smorfia di soddisfazione perché sentivano che la distanza dai fuggitivi diminuiva. Presto le cagne, come accadeva quando la preda era vicina, avrebbero cominciato a uggiolare e abbaiare e allora le Amazzoni avrebbero impugnato gli archi e incoccato le frecce, pronte a punire chi si era preso gioco di loro. Ed ecco, le bestie abbassarono di più la testa sul terreno e accelerarono la corsa, abbaiando frenetiche. Le Amazzoni spronarono i cavalli per non farsi distanziare e sbucarono di slancio nella foresta sulla riva di un fiume. Frenarono i cavalli e li fecero fermare al bordo di uno spiazzo fangoso, pieno di orme di ogni tipo, perché in quel luogo, al mattino, venivano a bere gli animali della foresta. Le cagne correvano a zigzag, sfiorando col muso la poltiglia di terra e acqua, mugolavano in continuazione, quasi spaventate dall'abbondanza e mescolanza di odori. A lungo, le tre insuperabili fiutatrici si aggirarono, puntando il naso di qua e di là sul terreno fangoso, cambiando bruscamente direzione, girando su se stesse, mentre le Amazzoni, trattenendo i cavalli che volevano avvicinarsi al fiume per bere, le guardavano perplesse. Infine, accadde qualcosa di strano. Come dopo aver preso con molta difficoltà una decisione, le tre cagne alzarono il muso e schizzarono in corsa verso la foresta, ma non in una sola direzione, ciascuna di loro verso un punto diverso. Le Amazzoni guardarono Mata per sapere cosa fare. Nemmeno lei lo sapeva. Fece un cenno con la mano e il gruppo si divise in tre parti, ciascuna dietro a una delle cagne, impegnate a seguire una pista nuova. Il primo gruppo, guidato da Mata, dopo mezz'ora vide la bestia correre a testa alta verso un cervo che brucava al centro di una radura e che, accortosi della situazione, fece un balzo di fianco e fuggì a lunghissimi salti. Le Amazzoni fermarono i cavalli, confuse. Lo stesso fecero quelle del secondo gruppo, quando la loro cagna si fermò ringhiando a 10 passi da un cespuglio, da cui uscirono 2 giovani cinghiali, grugnendo e fuggendo spaventatissimi verso un altro rifugio. Quelle del terzo gruppo trovarono la loro cagna ad abbaiare furiosa all'ingresso di una tana dove si era appena infilata una volpe. Le Amazzoni erano cacciatrici, ma quella mattina non erano in cerca di cervi, cinghiali o volpi. Furiose, confuse, richiamarono le cagne che sembravano soddisfatte della loro ricerca e si avviarono in silenzio al villaggio. Non sapevano cos'era accaduto. Non sapevano che, avvertito da Irine sulla prodigiosa capacità di fiuto delle tre cagne, Folo aveva avuto un'idea. Cercato e trovato il luogo della beverata degli animali in riva al fiume, si era a lungo rotolato nel fango e lo stesso aveva chiesto di fare alla bambina, finché erano stati certi di averlo bene impregnato del loro odore. Poi si erano lavati nel fiume e avevano proseguito la fuga. Non sapevano le Amazzoni che ogni animale venuto a bere quella mattina aveva raccolto sul pelo e sulle zampe quell'odore e lo aveva portato con sé, tracciando nella foresta tante piste profumate. Le tre cagne, dopo molta incertezza, avevano scelto le più forti, seguendole fino alla fine. Niente sapevano le Amazzoni, tornando mortificate al loro villaggio. Solo capivano che quel mostro maschio e quella piccola ribelle le avevano gabbate. Sono nata nel villaggio di Ketan, tra le montagne, a oriente, disse Irine. Mio padre era mercante di cavalli e mi insegnò a cavalcare appena imparai a camminare. Il mio cavallo si chiamava Nesen, aveva il pelo biondo e la coda bianca. Un giorno vennero le Amazzoni, rubarono tutti i cavalli, uccisero mio padre e uno dei miei fratelli, presero me e altre 4 bambine e ci portarono al loro villaggio. 2 delle bambine morirono durante il viaggio, che fu lungo e faticoso. Poi mi tagliarono i capelli e dissero che era un grande onore per me essere stata scelta per diventare un amazzone. Mi tennero senza mangiare per 3 giorni, poi mi diedero del cibo e cominciarono ad addestrarmi alla caccia e alla guerra. Cercai Nesen fra i cavalli, ma non lo trovai. Dopo un anno, un amazzone mi disse che la prima carne che avevo mangiato, dopo i giorni di digiuno, era la sua, perché ogni amazzone doveva mangiare la carne di un cavallo maschio per prendere la sua forza. Ho imparato tutto quello che mi hanno insegnato, a cacciare, a tirare con l'arco, a cucinare la carne delle prede, a costruire aghi con le spine e fili resistenti con l'erba per cucire le corazze di pelle. Ho imparato anche a curare le ferite. Le vecchie dicevano che le mie mani sanno guarire in modo eccellente. Ho imparato ogni cosa, ma sempre pensavo di fuggire. Ci pensavo ogni giorno, appena mi svegliavo, e ogni sera prima di addormentarmi. Non ci ho mai provato perché non avevo il coraggio di andarmene da sola e avevo paura delle cagne. Quando ti hanno catturato e ho visto Mata colpirti con il frustino, ho pensato che forse insieme ce l'avremmo fatta. E poiché non ci hanno ancora presi, credo che non ci prenderanno più. Con la bambina sulla groppa, il centauro procedeva fra le colline scabre della Cappadocia settentrionale, diretto al luogo in cui viveva il saggio Nemante. Alla fine del secondo giorno di fuga, fuori dalle montagne e dalle foreste, si fermarono in fondo a una piccola valle ricoperta di prati. La bambina raccolse manciate di erbe medicinali, accese un fuoco e preparò un impacco. Poi lo spalmò sulla coscia sinistra di Folo, che lo staffile di Mata aveva lacerato profondamente. «Vuoi tornare al tuo villaggio, Irine?» chiese lui durante la medicazione. «No, voglio venire con te», rispose lei. La conoscenza dell'oro. La conoscenza dell'oro stava cambiando il modo di vivere dei centauri nella lontana Tessaglia. Abituandosi in fretta ai piaceri che le ricchezze di Nebo avevano procurato, a lui e in parte anche a loro, i centauri pensarono a come procurarsi con abbondanza quel metallo che le rendeva possibili. E non trovarono modo più facile e veloce che assalire i viaggiatori e i mercanti che attraversavano il loro territorio. La notizia e il timore di quelle imprese si diffusero rapidamente e le carovane e i viaggiatori cominciarono a evitare il territorio dei centauri più di quanto già lo evitassero. Ma quelli si spingevano sempre più lontano a compiere imboscate e razzie come bande di pirati terrestri. Dimenticando la caccia e la pastorizia, e usando a quel nuovo scopo la loro capacità guerriera, i centauri si trasformarono in un popolo di briganti, allo stesso tempo feroci e rammolliti dalle nuove comodità. Chirone, che aveva seguito da lontano quei cambiamenti, disapprovandoli, scese un giorno dalla sua grotta e si recò in quella di Nebo, che guidava le nuove abitudini dei centauri. Nessuno sentì quello che si dissero i due in quell'incontro, ma l'umore del capo, quando il vecchio centauro se ne andò, rimase scuro e irascibile per l'intera giornata. La notte seguente, senza che nessuno lo vedesse, Nebo salì alla grotta di Chirone, portando con sé una pelle di leone che aveva comprato di recente e di cui nessuno conosceva l'esistenza. «Chirone, voglio parlarti!» gridò, fermandosi a qualche passo dall'ingresso sotto una quercia. Il vecchio centauro s'affacciò. «Sono venuto a continuare la conversazione di ieri», riprese Nebo. «Quello che ieri hai detto mi ha fatto molto pensare e tolto il sonno. Ho deciso di chiederti dei consigli su come mutare in meglio la mia vita e quella dei centauri». Chirone fece 2 passi avanti nella luce della luna. «Sono lieto di questa tua», cominciò a dire, ma la voce si interruppe, spenta dalla freccia che Nebo, dall'ombra della quercia, gli scagliò nella gola. Quando le zampe del vecchio centauro finirono di agitarsi, Nebo gli gettò sopra la pelle di leone e riprese la strada verso la vallata. Un paio di giorni dopo, due centauri tornarono dalla caccia, raccontando di aver trovato Chirone morto, ucciso da una freccia e con una pelle di leone addosso. Nebo si mostrò addolorato e proclamò: «La pelle di leone è il segno certo di Eracle, che, aiutato dal traditore Folo, uccise quattro dei nostri qualche tempo fa. Il maledetto Eracle è tornato e, per offenderci profondamente, ha ucciso Chirone, che tutti ammiravamo e rispettavamo. Da oggi presteremo molta attenzione e ci prepareremo ad accoglierlo se vorrà tornare e se, con minor vigliaccheria, accetterà di sfidarci alla luce del sole». Quello che cerchi. Quello che cerchi, Folo, lo troverai non lontano dalla terra da cui sei partito, disse il bambino con voce sottile, lenta e calma. Il vecchio indovino, sordo e muto, parlava attraverso di lui, tenendogli la mano e trasmettendogli in modo misterioso le parole che il bambino pronunciava a occhi chiusi. «Dove, saggio Nemante?» chiese Folo rivolgendosi direttamente al vecchio, che leggeva le parole sulle sue labbra. In quel modo, a lungo, il sapiente aveva prima ascoltato con gli occhi il racconto che il centauro gli aveva fatto e anche quello di Irine. A tutti e due, attraverso la voce del bambino, aveva posto ogni tanto delle domande. Mentre Folo e Irine parlavano, il bambino giocava con due cuccioli a qualche distanza dal gruppo. Quando, a lunghi intervalli, Nemante voleva chiedere qualcosa, batteva leggermente le mani. Il bambino allora lasciava i cuccioli, veniva vicino, gli prendeva la mano e a occhi chiusi pronunciava le sue parole, per poi correre di nuovo a giocare. Un vento tiepido, profumato di pini, faceva tremare i capelli di tutti, la coda di Folo, il pelo corto e riccio dei cuccioli. «Lo troverai a Dodona, nel lontano Epiro», rispose il bambino alla domanda di Folo e aggiunse: «Però, andando in quella città, non passare per la Tessaglia, dove dovrai tornare soltanto alla fine del tuo cammino». Lasciato il vecchio saggio e il suo piccolo aiutante, Folo e Irino ripartirono verso occidente. Lei sedeva in groppa al centauro, tranne quando attraversavano delle zone erbose, in cui le piaceva scendere e camminare. Come nella parte precedente del viaggio, Folo si teneva lontano dalle zone popolate e dai villaggi per evitare complicazioni e pericoli. Irine faceva domande sulla vita dei centauri, insisteva per conoscere i particolari e lo costringeva a ricordare cose che gli sembrava di aver dimenticato. Giunsero dopo tre settimane al punto in cui un sottile braccio di mare sbarrava il cammino. Al di là di quel nastro d'acqua, il percorso fino alla Grecia, sebbene ancora lungo e difficile, era tutto terrestre. Il punto più stretto di quel passaggio era di 1000 passi, troppi da percorrere a nuoto, perché verso il centro le acque si facevano inquiete per la presenza di correnti. Benché robusto, il centauro non avrebbe potuto tenersi a galla e avanzare con la ragazzina in groppa fino all'altra sponda. I due rimasero nascosti a lungo fra le alture della costa, osservando. Sotto di loro, nel punto della riva più vicino alla sponda opposta, c'era un traghetto. Una zattera, condotta da 10 robusti rematori, trasportava a pagamento persone o animali da una sponda all'altra. Sulle due rive c'erano gruppi di uomini che aiutavano gli approdi e gli imbarchi. A sorvegliare il traffico, alcuni soldati che da entrambe le parti controllavano chi si imbarcava e sbarcava. «Non solo non abbiamo di che pagare il traghetto», disse Folo, «ma sono sicuro che le guardie non ci lascerebbero attraversare in pace. Le Amazzoni hanno molto potere in questa terra e la notizia della nostra fuga potrebbe essere arrivata qui più in fretta di noi. Oppure potrebbero catturarti per mostrarti nelle fiere dei villaggi, perché un centauro non si è mai visto da queste parti», aggiunse Irine, scura in volto. Ogni volta che sotto di loro, con il suo carico di persone e animali, la grande zattera si staccava dalla riva, Uno degli uomini rimasti a terra prendeva una zampogna, grosso otre gonfiato e sigillato, collegato a due trombe di lunghezza diversa, e soffiandoci lasciava uscire per qualche istante un segnale stridente, alto e acuto, avvisando quelli dell'altra sponda della partenza del traghetto. Altrettanto, dalla riva opposta, a ogni partenza del traghetto arrivava sopra il fruscio delle acque quell'avviso sonoro. Fu proprio guardando in basso l'uomo che lanciava il segnale soffiando nell'otre che Fo lo disse: «Forse c'è un modo per attraversare, amica mia». «Quale?» lei chiese. Il centauro spiegò. Lei ascoltava, facendo ogni tanto una domanda a cui lui rispondeva. Alla fine, dopo un attimo di silenzio, si misero in azione. Cacciando sulle colline che scendevano alla costa, Folo uccise due cervi di buona grandezza, a cui tolse, pulì e raschiò completamente le pelli. Costruendo degli aghi con grosse spine e usando come fili dei robusti steli d'erba, come aveva imparato dalle Amazzoni, Irine unì e cucì i lati delle pelli in modo da formare due grosse sacche dal bordo perfettamente sigillato, lasciando una sola piccola apertura. Con calma, lentamente, le sacche di pelle furono riempite d'aria soffiata fino a diventare tondeggianti, tese e lustre come grossi otri di zampogna. Non furono messe trombe, perché non c'erano suoni da fare, anzi, tutto doveva essere molto silenzioso. Le aperture furono chiuse e ricucite ermeticamente come il bordo delle sacche. Con corde più grosse, ottenute intrecciando dei ramoscelli, prepararono un'imbragatura che bloccava gli otri alle zampe interiori e al ventre di Folo. Un ramo dritto, nel cui spessore fu incastrato e legato un riquadro di corteccia, divenne una pagaia. Dopo essersi allontanati quanto occorreva, il centauro e Irine scesero con tutto quello che avevano preparato sulla riva del braccio marino. Lì la traversata era di un terzo più lunga che nel punto del traghetto, però del tutto fuori vista degli uomini che stavano sulle sponde. Aspettarono il tramonto. Quando il sole calò e l'aria si tinse d'azzurro, Folo si legò saldamente con le funi alle pelli gonfie, lasciò che Irine gli montasse in groppa, infilando le gambe fra i suoi fianchi e i galleggianti, col suo remo in mano, ed entrò lentamente in mare. Procedevano adagio, strana zattera di carni vive e morte, di pelli e di peli, capelli e coda, aria ed erba, rami e corteccia. Avanzavano silenziosamente, tenuti in superficie da due cervi pieni di fiato, spinti da quattro zampe di cavallo, due mani d'uomo e una pagaia di bambina. Dopo più di un'ora, quando già il cielo era più scuro che chiaro, le zampe di Folo toccarono il terreno della sponda, i suoi zoccoli si puntarono e i due uscirono gocciolanti, calpestando la terra che, senza più ostacoli di mare, li avrebbe portati dove volevano arrivare. Percorrevano una valle che, per l'umidità dell'Egeo, non molto lontano a meridione, era coperta di pascoli e campi coltivati a frumento. Pur tenendosi lontani dalle strade principali, Folo e Irine non si preoccupavano di nascondersi del tutto. Mano a mano che procedevano verso occidente, dove l'esistenza dei centauri era nota, rimanevano sempre più allo scoperto, passando in vista ai contadini che lavoravano campi o a pastori che sorvegliavano greggi. Quando videro prolungarsi in mare laggiù a meridione le tre penisole della Calcidica, Folo ridusse ancora la prudenza e prese a percorrere liberamente le strade, incontrando pastori con pecore e capre, mandriani con vacche, cavalli, asini, cavalieri e carri di mercanti. Si trovarono così alle porte di un villaggio nel momento in cui il re del luogo, Ceteo, passava a bordo di una portantina. Quando vide fermi ai lati del corteo Folo con Irine in groppa, il re fermò i portatori, si sporse dall'abitacolo e gridò: «Vedo che uno dei centauri, valoroso popolo delle terre occidentali, è di passaggio nel mio regno». «Il mio nome è Folo, re», gli fu risposto. «In effetti, Dopo un lungo viaggio, sono di ritorno alla mia terra, nella montagnosa Tessaglia. Se il tuo viaggio non è urgente, accetta di essere ospite nel mio palazzo, dove parlerai dei centauri a me e alla mia sposa. Potrai riposare, farai riposare la tua piccola compagna e potrai mostrare, se vorrai, alcune delle vostre rinomate capacità. Folo, scambiata qualche parola con Irine, decise di accettare. Il viaggio era stato faticoso e altrettanto era il cammino che li aspettava. Qualche giorno nelle comodità di una reggia non spiaceva a nessuno dei due. Il palazzo di Ceteo sorgeva su una piccola altura al margine settentrionale del villaggio, circondato da massi grigi e tondeggianti che da lontano sembravano una sparsa mandria d'elefanti accosciati attorno alla reggia. Fin dai primi momenti, Emerea, sposa del re, si mostrò accogliente e affettuosa con la bambina. Aveva perso da un anno una figlia della stessa età e soffriva molto la sua mancanza. Come Ceteo aveva proposto, dopo le cene che si tenevano nel cortile della reggia, Folo aveva accettato di raccontare al re, alla regina e alla corte gli usi e le storie dei centauri, di cui nessuno, pur sapendo dell'esistenza di quel popolo, era a conoscenza. Durante il giorno, mentre Merea intratteneva Irine in giochi nella reggia, Folo e il re, accompagnati da una mezza dozzina di cavalieri, andavano a cacciare nella foresta che copriva i fianchi della vallata. In quelle cacce Ceteo ebbe modo di ammirare la velocità e la destrezza di Folo negli appostamenti, negli inseguimenti e soprattutto nel tiro con l'arco. Nessuno dei suoi uomini, tranne forse Melchio, capo dei suoi arcieri, era così veloce e preciso nel caricare l'arco, mirare, scoccare e colpire la preda. Possiedo un arco. Possiedo un arco di grande valore, disse la sera del terzo giorno Ceteo ai commensali, dopo che il centauro aveva raccontato altre cose sul suo popolo. Fu costruito col legno di un rarissimo albero orientale dal più capace artigiano di questa regione molti anni fa. Io non lo uso mai, perché nemmeno un arco meraviglioso può trasformare un arciere mediocre in buon arciere. Ora, io penso che dovrebbe appartenere a chi abbia nel tiro un'eccellenza simile alla perfezione dell'arma. Invito dunque Folo, di cui ho ammirato la bravura in questi giorni, e il nostro valoroso Melchio a gareggiare domani con i loro archi. Chi fra i due vincerà avrà in dono l'arma preziosa. Folo e Melchio accettarono. Il giorno dopo, mentre Ceteo e la corte sedevano alle loro spalle, Melchio e il centauro erano fianco a fianco, con gli archi pronti e le faretre piene di frecce. La gara consisteva in tre prove. Nella prima si dovevano colpire con 10 frecce due dischi di legno della stessa grandezza, di color rosso vivo, posti a 10 passi di distanza. A ogni centro la freccia veniva tolta e il bersaglio allontanato di 2 passi. Le prime 7 frecce di Folo e di Melchio colpirono i dischi, poi il capo delle guardie fallì un colpo. Alla fine della gara, che continuò senza altri errori, Folo era in vantaggio di un solo bersaglio. Nella seconda prova si doveva centrare nel minor tempo possibile una sagoma di paglia, sempre con 10 frecce, a 20 passi di distanza. I due cominciarono insieme al segnale del re. Quando Folo ebbe colpito il bersaglio con 10 frecce, Melchio l'aveva centrato con 9. L'ultima prova consisteva nel tirare a 5 colombi lanciati in volo, uno dopo l'altro, a una decina di passi di distanza dagli arcieri. Mentre i due erano fianco a fianco, preparando archi e frecce, Melchio sussurrò: «Centauro, lascia che io vinca questa prova. Tu sei di passaggio e porterai con te la tua bravura. Io invece resterò qui e se vincerò potrò godere del prestigio della vittoria per tutta la mia vita». Folo tacque, continuando a sistemare le frecce, a faccia bassa. «Se mi lasci vincere, avrai un buon compenso», aggiunse l'altro in un bisbiglio. Folo, a voce altrettanto bassa, disse allora: «Ognuno colpisca come sa. Se tu non avessi aggiunto queste parole, Melchio, io avrei accettato la richiesta». I colombi, uno dopo l'altro, furono lanciati. quattro caddero a terra, trafitti dalla freccia con la piuma rossa, il colore di Folo. Il quinto, non colpito da nessuno dei due arcieri, volò via in un frullo d'ali e andò a posarsi sul tetto della reggia. Emerea la regina. Emerea la regina passava tutte le sue giornate con Irine. Aveva fatto vestire e ornare la ragazzina con abiti preziosi e piccoli gioielli e l'accompagnava per la reggia mostrando ogni cosa, giocando con lei, facendole ascoltare musiche e canti, raccontando le storie e ascoltando i fatti della sua vita. Irine la seguiva con allegria, divertita e interessata da quelle novità. La sera del quarto giorno, vigilia della partenza di Folo, la regina si avvicinò al centauro e gli disse: «Valoroso Folo, ho da farti una richiesta. Ti ascolto, regina», lui rispose. «Hai saputo del dolore che ha colpito me e Ceteo. Una figlia amatissima ci è morta, nonostante ogni cura e ogni sacrificio offerti agli dèi. Io vivevo nel lutto fino a quando siete arrivati e ho conosciuto Irine. È diversa da mia figlia, ma fin dal principio l'ho sentita come se fosse stata generata da me. Io ora ti chiedo di non portarla via con te e di lasciarla qui al mio affetto e all'onore di principessa che le toccherà». Dopo un silenzio, Folo rispose: «Se Irine accetta, rimarrà con te, regina». Quando poco più tardi il centauro parlò alla ragazzina, ripetendo quello che Merea aveva detto e aggiungendo qualche altra considerazione, lei lo lasciò parlare e dopo una pausa rispose: «La regina è stata molto gentile, ma io non voglio rimanere qui. Voglio venire con te». Folo riferì ad Emerea la risposta di Irine. La regina abbassò la fronte, poi la rialzò e disse: «Ti ringrazio per averle parlato, valoroso centauro. Ti prego di accettare come segno di gratitudine questo gioiello. Lo darai alla piccola quando diventerà una ragazza, cosa che, come ho notato, sta cominciando ad accadere». La cena dell'ultimo giorno fu particolarmente festosa, con musiche e danze. Prima che tutti si ritirassero al riposo, Ceteo fece dono a Folo dell'arco che aveva promesso al vincitore della gara di tiro. Ma quando il mattino dopo il re salutò Folo e Irine che stavano per partire, le cose cambiarono all'improvviso. Emerea uscì con passo violento dal palazzo, tese il braccio e puntò il dito contro il centauro, gridando: «Brigante mezza bestia, così tu contraccambi l'ospitalità di Ceteo e i suoi doni?» Folo la guardava in silenzio e lo stesso faceva Irine. «Che vai dicendo, sposa?» chiese il re. Sempre puntando il dito, Emerea gridò: «Una serva ha visto costui entrare stamattina silenziosamente nelle mie stanze e impadronirsi di un gioiello». Il re, con la fronte corrugata, si voltò verso il centauro. «Come rispondi a questa cosa?» «Temo che la mia risposta non mi aiuterà, Ceteo», disse Folo a voce bassa, «perché, per difendermi, devo accusare la tua sposa di essere una bugiarda». «Non hai dunque con te il gioiello?» chiese il re. «L'ho con me, ma mi è stato donato ieri sera da colei che ora mi accusa». «Come osi, mostro bugiardo!» strillò la regina. «Sentite il ladro che va dicendo di aver avuto in dono ciò che ha rubato. Non ascolterò un'altra delle sue parole». Se ne andò furibonda mentre dalla corte si levava un brusio indignato verso Folo. Irine, che gli stava in groppa, strinse le gambe in una specie di abbraccio. Ceteo chiuse gli occhi per un istante, sospirò e diede un ordine: «Melchio, chiudi costui in una cella in attesa della punizione». «E la ragazzina, mio re?» chiese senza nascondere la sua soddisfazione il capo delle guardie. «Portala dalla regina», disse il re a bassa voce. «Questo la consolerà di certo del furto subito».